Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Ok, a Doha della tregua tanto attesa da oltre 467 giorni, prenderà forma da domenica. Quanto e come durerà è tutto da vedere.
Riteniamo che l'obiettivo finale debba essere quello dei due popoli, due stati. Siamo pronti anche a dare una presenza militare.
Hamas sta cercando di estorcere concessioni dell'ultimo minuto. Con questa accusa l'ufficio del primo ministro Netanyahu ha comunicato in mattinata lo slittamento della riunione di gabinetto convocata per ratificare l'accordo sul cessate il fuoco a Gaza.
Diciamo che oggi tutti i giornali aprono con grandi titoli, ma è la notizia in effetti più rilevante, di una tregua tra Hamas e Israele. Ci sono molti aspetti interessanti dietro questa tregua, innanzitutto su che tavoli è stata stabilita, e chi è il protagonista vero, perché è molto interessante ma anche divertente contemporaneamente sia il presidente uscente degli Stati Uniti che quello che diciamo avrà potere effettivo tra qualche giorno, sono presi il merito di questa vicenda. Probabilmente è stato prima Trump che l'ha fatto sul suo social network, poi ha seguito Biden, e già su questo c'è un punto interrogativo. Poi una tregua che ci rende tutti felici e contenti, se questo segnerà un calo di morti, segnerà la fine di ostilità, ma diciamo da quando è stata diciamo annunciata nelle agenzie, era più o meno da noi seconda serata, quasi notte, caduto verso il tardo pomeriggio per noi. Leggo le notizie che stamattina sono continuati bombardamenti, morti, quindi sembra che non sia fermato niente. Ecco, siccome sono tante le domande da farsi su questo evento, che sicuramente è importante, sicuramente segna un punto di svolta, almeno l'inizio di un punto di svolta rispetto a un conflitto che, come abbiamo visto nei mesi precedenti, si allarga anche su fronti a noi molto promiscui, ma poi avete sentito la dichiarazione del ministro Tajani, entriamo anche in merito a quella, siamo già pronti a intervenire anche noi come forza di pace, un contingente italiano che va nella striscia di Gaza. Cosa significa questo? Beh, io ho fatto delle domande in maniera del tutto informale, ma entrerò più nel dettaglio con il nostro ospite, che senza che lo annunci già voi vi immaginate chi sia. Enrico Verga, buongiorno. Enrico Verga, non lo sento.
Buongiorno, mi sentite?
Adesso ti sento, sì, ho avuto un attimo di vuoto. Allora, Enrico Verga, ricordo, analista geopolitico, esperto tecnologie belliche, ricordo il suo libro, Fortunato, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, tre fattori che muovono il mondo, Eple Editore. Ti farei subito la domanda sui sogni, soldi, sangue, ma prima voglio entrare un po' in merito. Visto che tu hai monitorato questa notizia da quando è stata data da noi alle nostre latitudini ieri fino a pochi istanti fa, sembra un po' singolare che il tripudio generale per un inizio di tregua però sia segnato da un non fine delle ostilità, perlomeno mi sembra di aver capito.
Ma allora, premessa che se vogliamo fare, mi passi il termine, gli avvocati, concettualmente la tregua comincerà domenica. Adesso non ricordo se.
Quindi da qui a domenica si salvi chi può, continua tutto come prima.
Esattamente, da qui a domenica, in linea teorica, se dobbiamo seguire una certa logica, da qui a domenica c'è ancora la guerra. E quindi questo è un tema che dovremmo tenere presente. Cosa forse più importante è che lo riportano testate un po' più indipendenti, pur se inglesi, quindi per esempio l'Intercept piuttosto che l'Independent. Gli abitanti di Gaza, adesso da quando è stata annunciata la tregua, l'Independent dichiara che ci sono stati circa 70 morti e un centinaio di feriti, sempre nella striscia di Gaza, per via di bombardamenti e attacchi da parte di Israele.
Quindi, sì, lo dicono anche le nostre agenzie, mi sembra che sia una notizia consolidata.
Quindi questo è il quanto. Quindi la tregua comincerà domenica. Da qui a domenica, ovviamente, un po' come in maniera differente da quando è stato eletto Trump, sia Zelensky che Putin stanno facendo a gara per portarsi a casa più territori possibili. Ecco, in una logica differente, perché la tregua là non è stata neanche annunciata, qui adesso sono in molti, soprattutto a Gaza, qui non dico che io sono a Gaza, ma dico qui in questo tema, a Gaza sono in molti a essere preoccupati di quello che farà Israele da adesso fino alla tregua, perché sulla carta è stata annunciata la tregua, però appunto non essendo in questo momento nessun tipo di tregua attiva, Israele ha legittimità di continuare la sua attività bellica nel territorio di Gaza senza nessuna riprimenda. E questo è ovviamente un tema che fa paura a molti, perché già in passato, così era credo nel 2008, quando Israele sotto Obama, se non mi ricordo c'era già Obama, sotto Obama aveva detto che okay, noi ce ne andiamo da Gaza, però prima di andarsene ne fecero di tutti i colori. Quindi diciamo che c'è ancora molto, molto da considerare. Quindi di fatto la tregua, se sarà confermata, perché comunque ci sono ancora adesso tutta una serie di discussioni sul fatto, per esempio, che il Bibi Netanyahu ha detto sì, ok, la tregua va bene, però ci devono essere dei comportamenti corretti anche da parte di Hamas, che tra l'altro vuol dire se Hamas da qui alla tregua facesse qualcosa di strano, ovviamente noi la tregua non la rispettiamo. Ecco, quindi questa affermazione, che è stata colta 2 ore fa, io l'ho letto sull'Independent, ma ci sono tantissime fonti che lo confermano, fanno pensare che la tregua è probabile che venga siglata domenica, ma ci sono comunque dei rischi che, per colpa ovviamente solo di Hamas, perché non si può pensare che Israele potrebbe avere qualche colpa, la tregua potrebbe saltare anche all'ultimo minuto. Quindi questa, finché la tregua, mettiamola così, io finché non vedo non credo, finché la tregua non la vedo firmata,
è quello che più o meno mi sembra l'atteggiamento che leggevo dai quotidiani oggi, nei nostri quotidiani, di Netanyahu. Boh, sarà, vediamo, chissà se dura. Ma ti dico due cose che non mi sono chiare. Leggo le varie dichiarazioni nell'immediatezza della notizia. Hamas dice è un momento storico, è una sconfitta per Israele. Invece la Jihad palestinese dice è una tregua onorevole. Ecco, com'è questi due punti di vista differenti? E accetterà Israele di fare una tregua che viene proclamata al suo nemico come una sua sconfitta? La tregua, diciamo, è qualcosa che dovrebbe in qualche maniera tenere su posizioni di equità le due parti. Facciamo una tregua, in questo momento nessuno è vinto, nessuno è vincitore, se no non si fa la tregua, si continua la guerra.
In linea teorica, la versione ufficiale, soprattutto raccontata da Israele, quindi con Haaretz, per esempio Times of Israel, è che Hamas è stata sostanzialmente polverizzata nelle sue unità militari, nei suoi famosi battaglioni, e quindi ovviamente una tregua per Hamas è un successo, perché si ritrova a poter stare tranquilla e riarmarsi, cosa che però è un tema che effettivamente dovrebbe essere discusso anche dall'altra parte, cioè le testate, particolarmente le testate arabe, fanno presente che Hamas ha ricominciato ad armarsi, cioè ha ricominciato ad arruolare nuovi soldati. Sia le testate arabe piuttosto che lo stesso Times of Israel comunque menzionano cifre intorno ai 10.
Quando parli di arruolare significa diciamo assoldare dei mercenari o trovare persone che credono nella causa?
Ma allora, diciamo che lì sulle testate israeliane parlano di, non entrano nel merito proprio tecnico di dire quali delle due tipologie. Diciamo che al momento ho motivo di credere che che Hamas non abbia queste risorse economiche così ampie per permettersi dei mercenari. Quindi è plausibile che siano semplicemente giovani, perché comunque ovviamente la guerra in qualunque foggia sia fa sempre interesse nei giovani, e poi comunque con quello che è successo negli ultimi anno e mezzo, trovare persone a Gaza che hanno qualche risentimento nei confronti di Israele non credo che sia così difficile obiettivamente. Quindi questo è un tema di cui parlano le stesse testate israeliane. Dopodiché il tema diventa: un conto è la visione dei civili di Gaza e un conto è dei, tra virgolette, militari, se vogliamo considerare Hamas anche da un punto di vista militare. Ora, è una tregua che sicuramente ai civili di Gaza fa piacere, cioè dopo un anno e mezzo di bombardamenti radicali, cioè praticamente Gaza ormai è la cosa più alta di un metro che c'è, è un essere umano, perché ormai hanno livellato qualunque cosa.
Sto guardando la cartina che hanno messo sul Corriere della Sera, è un cumulo di macerie ormai la striscia di Gaza.
I dati che emergono anche per esempio dai report, io ho letto il report delle Nazioni Unite al 4 di gennaio, e comunque dal 4 di gennaio adesso le cose sono solo peggiorate, parlano intanto di oltre 46.000 morti, perché poi la cifra finale diventa difficile da cogliere, ci sono credo ancora 10.000 dispersi, missing in action se parliamo di soldati di Hamas, che probabilmente sono a pezzi sotto le macerie. Quindi difficile andare a avere un conteggio finale completo. Poi parliamo di un'intera realtà civile, quindi case di privati, appartamenti per lo più.
Io vedo quasi il 70% di strade non sono più agibili, gli ospedali al 50% non funzionano più, quindi è una zona abbastanza difficilmente abitabile.
Hanno scarsità di materie, diciamo così, di medicamenti, di bende e quant'altro per svolgere le loro funzioni. Poi ci dà consigli, cioè, diciamo che in questo momento Gaza è probabilmente uno dei territori che ha subito in questo anno e mezzo più bombardamenti rispetto a qualunque parte del mondo in un tempo simile. Cioè, a confronto, si era fatto dei confronti in passato che Putin aveva scaricato in 2 anni e passa di guerra su tutta l'Ucraina meno bombe di quanto gli israeliani le avessero scaricate su ogni metro quadrato di Gaza. E parliamo solo di bombe, poi ci sono gli attacchi con i droni, ci sono i carri armati, le truppe a piedi e così via. Quindi, ovvio che per gli abitanti di Gaza questa tregua è una notizia sicuramente positiva, anche perché ricordiamoci che non è che tutti gli abitanti di Gaza sono terroristi di Hamas o sono combattenti di Hamas, a seconda di quale dei due punti di vista si voglia accogliere. Quindi non è che tutti a Gaza erano lì che approvavano e supportavano Hamas. Quindi questa tregua dagli abitanti di Gaza è sicuramente vista in maniera positiva. Hamas di suo comunque è riuscita a dimostrare che è riuscito a sfondare tutte le linee, tutte le difese di Israele in un attacco che i vertici dell'IDF, quindi dell'esercito israeliano, ritenevano plausibile perché era nei loro scenari di guerra, questo è già uscito tempo fa, ma che però lo ritenevano abbastanza impossibile, cioè lo ritenevano una delle possibilità, sì, sulla carta, a livello teorico, ma non l'avrei mai considerato una realtà oggettivamente accettabile. Beh, perché
L'ha pagato molto caro.
Ricordiamoci che nei mesi prima c'erano stati differenti rapporti, questo è emerso su Aret, differenti rapporti delle truppe che erano insediate sugli spalti, come dire, sulle torri di avvistamento, che avevano denunciato comportamenti di Hamas strani, addestramenti in zone prossime al confine, che sembravano essere fatti all'interno di edifici che assomigliavano ad edifici israeliani, cioè campi di addestramento sostanzialmente, e l'IDF li aveva sostanzialmente ignorati. Aveva detto, ma sì, va bene, grazie per l'informazione, l'argomento finisce lì. Ecco, quindi, e questo è stato denunciato anche dai figli, o meglio ancora, molto spesso più dai genitori, perché i figli sono morti, dai genitori di quei soldati che erano stanziati lì, tra altre cose anche varie soldati.
Di fronte, secondo me, poi sei tu l'esperto, a quello che è accaduto dopo, una sottovalutazione in partenza di quello che è stato l'attacco terroristico ormai noto, la strage, il rapimento, gli stupri, tutto quello che è avvenuto in quella tragica giornata, e poi è stato superato dagli eventi, poi è scoppiata la guerra. Ci si porrà il problema, secondo me, quanto e quali sono le responsabilità di chi ha sottovalutato quell'attacco, quando di questa guerra se ne parlerà un po' meno, mi sembra di capire. Però sì, un altro punto di vista, è convenuto da un punto di vista proprio monetario, di borsa degli ostaggi? Mi sembra che, non so esattamente quanti ostaggi siano rimasti in mano ad Hamas vivi, nessuno lo sa perché non lo dicono, ma alla fine liberranno un numero di ostaggi limitato rispetto all'infinità di persone che usciranno dalle prigioni israeliane.
Sì, ecco, questo per Hamas è sicuramente un successo, nel senso che a fronte di questi ostaggi, il cui numero finale lo potremo vedere solo quando verranno finalmente rilasciati tutti, perché non dimentichiamoci che dato gli ostaggi erano,
si parla di 33 ostaggi. Non ho i conti in testa, quanti in teoria dovrebbero essercene ancora non censiti, non sappiamo se vivi, non sappiamo se morti.
Ma allora, dovrebbero esserci ancora un 200 ostaggi, cioè Israele ha affermato che 94 degli ostaggi rapiti nel 7 ottobre sono ancora in mano di Hamas. Di questi però stimano che almeno 34 o 40 siano morti sotto i bombardamenti che la stessa Israele ha cagionato nella striscia di Gaza. Quindi in realtà diciamo che il numero di ostaggi che arriva rispetto ai detenuti che Israele rilascerà, che sembrerebbe una cifra intorno ai 3.000 detenuti, tra questi anche un numero abbastanza importante, circa il 10% condannati all'ergastolo, premesso poi condannati all'ergastolo secondo leggi e accuse di Israele, quindi magari per altri tribunali potrebbero non essere meritevoli di ergastolo, ma questo poi è un tema molto, come dire, capzioso, molto, molto legale.
Però erano nemici acclarati, diciamo, persone che vengono considerate nemici, non erano
nemici acclarati di Israele, probabilmente da Hamas sarebbero considerati o sono considerati degli eroi. Però diciamo che in linea massima, in proporzione al numero di persone che Israele rilascerà in cambio degli ostaggi, è sicuramente un numero molto elevato, potrei dire 10-1, 15-1, ecco. Quindi da questo punto di vista Hamas sicuramente, tra virgolette,
io leggo il titolo, una soldatessa vale 50 detenuti, un anziano 3 detenuti, c'è proprio un borsino dello scambio. Però aspetta, ci fermiamo un attimo, do le informazioni alla borsa, poi continuiamo su questo argomento. Allora, 800240024, se qualcuno avesse argomenti o domande da fare, argomenti da sottoporre, stiamo analizzando con Enrico Verga quella che è la situazione, quello che potrebbe essere retroscena e quello che potrebbe essere l'eventuale sviluppo della tregua tra Hamas e Israele. Allora, ci eravamo fermati un attimo con Enrico sulla valutazione, diciamo, dello scambio degli ostaggi, che sembra l'elemento chiave di questa negoziazione. Facciamo una tregua, voi ci restituite un po' di ostaggi, non sa bene quanti, si pare 33 ostaggi, e in cambio vi diamo, con un rapporto 10-1, anche 50-1 nel caso di una soldatessa, detenute che avevamo nelle carceri israeliane. Questo però, come mai si è arrivati soltanto adesso a questo tipo di scambio, che poi alla fine non mi sembra che sia una novità, era stato già proposto dai mediatori prima dell'estate, durante l'estate, qualcosa di simile, allora mi sembra che non avesse accettato Netanyahu di farlo. Cosa c'è dietro questo accordo? A parte i due presidenti stanno contendendo la palma, c'è il Qatar che è stato, diciamo, uno stato importante come cerniera, come sede ufficiale di Hamas, come, diciamo, mediatore in questa vicenda, c'è stato anche altro, cioè c'è stato, come dici te, i tre elementi chiave che determinano sempre ogni avvenimento, che sono appunto sogni, soldi, sangue, anche in questo caso.
Allora, sicuramente, e questo bisogna comunque renderne atto, Trump, il fatto che abbia vinto Trump ha comunque imposto, diciamo così, a Netanyahu una scelta su come continuare l'attuale conflitto. Allora, premesso che all'interno della realtà di Netanyahu abbiamo quantomeno due anime, non dico all'interno dell'essere Netanyahu, ma all'interno del governo Netanyahu ovviamente. Quindi abbiamo un'anima che potremmo definire scherzosamente quella pacifista, quindi Netanyahu semplicemente leader politico democraticamente eletto, certo che ha un po' di indagini penali e civili che si stanno sviluppando. E poi c'è l'anima, chiamiamola belligerante. Anima belligerante che è supportata dalla destra estrema di Israele, quindi in particolare c'è per esempio Ben Gvir, spero di pronunciarlo correttamente, e Smotrich, che sono quelli, diciamo, più estremi. Smotrich addirittura è il partito religioso sionista, quindi proprio quelli che hanno creato, parliamo dall'Ottocento in poi, il mito, la necessità che Israele avesse un suo territorio su una base nazionalista, ma che si legava fortemente anche all'Antico Testamento. Quindi parliamo di due partiti e due rappresentanti di partiti che sono decisamente molto pro continuare la guerra finché non venga risolto la questione palestinese, perché in realtà ci sono anche altri ministri, non vengono trasmessi nei telegiornali italiani, ma che tranquillamente hanno detto che Gaza dovrebbe essere spazzata via. Quindi non è una situazione comunque facile per lo stesso Netanyahu, che quindi deve mediare tra queste destre estreme ultranazionaliste e diciamo così invece il governo dei moderati, quindi persone che hanno sicuramente approvato e apprezzato le scelte di Netanyahu di scatenare una guerra contro Gaza, ma che a questo punto cominciano anche a essere stanchi, i loro elettori stessi. Quindi questa è una dinamica interna che di rado viene spiegata in Italia, perché si fa sempre riferimento a Netanyahu e lui il leader, sì, ma essendo una democrazia, come i nostri politici tendono sempre a ricordare, le democrazie sono composte da vari movimenti, anche se questo è un governo tra virgolette di emergenza, non è che è un governo di emergenza eletto tra gli amichetti, è un governo di emergenza che comunque ha raggruppato differenti istanze politiche di sinistra, di destra estrema e così via. Quindi questo è il primo tema. Il secondo tema è che arrivando Trump, che non è Biden e che non è, mi si passa il termine, il presidente debole che è Biden, perché Biden in politica estera negli ultimi anni diciamo che è più quello che gli hanno detto di fare che quello che ha fatto realmente per sua scelta personale, a mio avviso, intendiamoci. Quindi ecco, da questo punto di vista Trump è decisamente un presidente forte. Poi quello che farà una volta eletto,
diciamo che conviene sempre mettersi dalla parte del vincitore di quello che perlomeno per altri anni sarà il presidente degli Stati Uniti, anche in vista dei problemi diciamo giudiziari potrebbe avere Netanyahu, gli conviene dire che comunque sia deve tutto a Trump, ma mi sembra di capire in questo momento quello che si è mosso di più.
Esattamente, c'è da dire che appunto, ecco, lo stesso, mentre Biden dice tutto merito mio, certo, da un punto di vista pratico in questo momento c'è ancora Biden come presidente americano, però quello che emerge da varie fonti, alcune magari sono più da come dire da comprendere se sono attendibili o meno, l'inviato di Trump in questi, diciamo così, in queste settimane da quando è stato scelto da Trump, praticamente sembrerebbe che alcuni dicono che si sia quasi quasi accampato direttamente in Israele, nel senso che era sempre là, mentre invece Blinken, che se vogliamo è stato il falco all'interno dell'amministrazione Biden per tutte le operazioni comunque neocon, insieme alla Nuland, che adesso però si è autolicenziato, cioè se n'è andato dal governo, diciamo che loro due sono stati quelli che hanno cercato di capire un po' come gestire le cose, le relazioni tra Netanyahu e Biden. Quindi che Trump, al netto di quello che dica Biden, possa comunque andare a dire ragazzi qualcosina magari è anche merito mio, allora che sia merito suo, che
cioè,
sia stato eletto,
comunque c'è sicuramente investito di più, perché si sta giocando tutto il suo futuro su questo. Biden ormai è in uscita, anzi logicamente uno non fa un favore a chi verrà dopo di lui, scusa ne parlo in termini molto cinici, ma penso che le valutazioni vengono fatte su questo punto di vista di cinismo, nessuno,
sì,
pensa al Presidente degli Stati Uniti sia interessato al benessere dell'umanità, ognuno si fa la sua politica, è chiaro.
No, allora, comunque Israele da storicamente, da quando è nato come Stato, sia stato comunque un avamposto, un'avanguardia della politica americana in Medio Oriente, insieme poi all'Arabia Saudita, quando poi addirittura Saddam Hussein è stato scaricato dopo il tentativo di invasione del Kuwait, è un dato di fatto che Israele da un lato e l'Arabia Saudita dall'altro e negli ultimi decenni anche il Qatar siano tre capisaldi a titolo differente che l'America utilizza come basi, non solo basi militari, perché in realtà è il Qatar che ospita la maggiore installazione americana nella zona, ma anche come basi proprio, come proxy, un po' come l'antico impero romano, non è che le legioni dell'impero romano passassero la giornata ad andare avanti e indietro a combattere tutte le parti,
sì,
c'era
certo.
Una serie di cuscini di stati amici che se non riuscivano a gestire i casini locali allora arrivavano le legioni romane a spezzare le reni a chiunque. Ecco, questa è una dinamica assolutamente che l'America dai tempi di Ludwig, quando scrisse il primo libro sull'impero romano occidentale, è una politica che gli americani hanno sempre perseguito, quindi non è nulla di nuovo. All'interno di questa politica in Medio Oriente i tre player, prima di tutto fu Israele, poi è stato l'Arabia Saudita anche per il discorso del petrolio e di recente è stato il Qatar anche per il discorso del gas e tutto quello che ne viene dietro. Quindi questo è avere un alleato tranquillo, in pace, per gli americani è ovviamente un asset importante. Dopodiché c'è da considerare che di suo Netanyahu ha tutta una serie di investigazioni aperte, non ultima quella proprio sugli eventi del 7 ottobre, su chi doveva fare cosa, che se dovessero rivelarsi alla fine del percorso, poi comunque anche lì c'è un percorso giudiziario abbastanza lungo, non è una cosa che si decide in due minuti, che Netanyahu è in qualche modo colpevole, ovviamente uno dei, io li chiamo i fratelli maggiori, uno dei tre grandi fratelli maggiori, l'America, che dice no, beh, noi siamo alleati di Netanyahu, non è che può essere colpevole del tutto, è sempre un supporto. Cioè, nel peggiore dei casi, adesso scenario proprio estremo, Netanyahu viene riconosciuto colpevole mentre sta facendo l'ultimo appello, prende e scappa negli Stati Uniti, difficile pensare che riescano poi a rimandarlo in Israele. Adesso questo è un estremo, intendiamoci, non ritengo che si arriverà a questa situazione, però avere comunque un alleato come gli Stati Uniti torna utile. Ecco, quindi sicuramente Netanyahu, sapendo che nei prossimi quattro anni ci sarà Trump, ed è plausibile che nei prossimi quattro anni questi processi vengano a chiudersi, quindi con una soluzione, con una ulteriore indagine, credo che sia buon senso di Netanyahu andare comunque a fare i sorrisi dolci a Trump. Tra l'altro Trump era quello che aveva detto spostiamo l'ambasciata americana a Gerusalemme, quindi comunque aveva già fatto delle cose che nessun altro presidente americano, anche il Bush Junior nell'epoca di maggior neocon, non aveva mai pensato di fare una cosa simile.
D'altronde se il fine è far cessare comunque le ostilità, diciamo i mezzi per perseguirlo li ritengo leciti se non hanno un prezzo di umane. Però mi dici un'altra cosa che penso interessi maggiormente a chi ci ascolta, il ministro degli esteri italiani lunedì sarà in Israele, quindi proprio il giorno dopo il momento in cui sarà sancita questa tregua, capito? E ha già dichiarato che siamo pronti a dare una presenza militare in previsione di una scelta delle Nazioni Unite. Ci sarà una sorta di UNIFIL anche in Palestina? È possibile, è plausibile?
Allora,
ci potremmo essere anche noi?
Bisogna vedere cosa intende il governo italiano e cosa intende gli italiani. Allora, un conto è che venga fatta una missione UNIFIL. Ricordiamoci che la missione UNIFIL è una delle missioni più antiche, e bisogna usare il termine antiche, dell'ONU, perché esiste praticamente dai primi conflitti, quindi l'UNIFIL di suo è una missione antica. Che possa essere creata una missione simile di contenimento, di controllo, di monitoraggio è probabile. Bisogna capire un attimino l'ONU cosa ne pensa, perché ricordiamoci che l'ONU da un punto di vista di votazioni, adesso questo di solito non è mai passato questa mappa sui media italiani, ma quando c'era da decidere se condannare l'attacco di Israele per esempio a Gaza, si faceva la votazione all'ONU e tolto l'Occidente, quindi sulla mappa del mondo immaginiamoci l'Unione Europea, l'America, tutto il resto del mondo votava contro Israele. Quindi dato che all'ONU c'è una testa, un voto, non è che si vota per potere, per importanza, l'ONU non è, come lo stesso Netanyahu aveva fatto presente a modo suo, l'ONU è praticamente quasi antisemita, secondo la visione di Netanyahu. Va da sé che quindi una missione ONU che si chiamerà, non so, UNIFIL, perché c'era il Libano, UniGaza, adesso
sì, anche in Libano abbiamo visto che sono stati più problemi che ci ha creato il fatto che stavamo lì piuttosto che il vantaggio per il benessere dei locali, o sbaglio?
Esattamente, tra altre cose finché c'era la pace va bene, i nostri soldati erano lì, tra altre cose erano anche accompagnati da soldati israelandesi, se non sbaglio c'erano o i portoghesi o gli spagnoli, non ricordo più bene, però c'erano anche soldati di altre nazionalità i cui leader non erano assolutamente a favore di Israele. Quindi diciamo che una missione dell'ONU lì potrebbe essere sicuramente d'immagine, salva l'immagine a tutti, perché l'ONU quando serve è lo smacchiatore universale, se arriva l'ONU allora siamo tutti contenti. Bisognerebbe capire quanto potrebbe essere una missione veramente sostenibile, perché parliamo di una situazione in cui la popolazione è disperata, senza usare mezzi termini. Ci sono ovviamente bande interne non legate ad Hamas,
in cui Hamas è comunque presente, perché per quanto sia stata rasa al suolo la striscia di Gaza, ci stanno ancora, stanno lì e non è che sarebbero lì a guardare.
Quindi io vedermi una missione
dell'ONU, sono diventati tutti improvvisamente pacifici, non è così?
No, assolutamente. E immaginare una missione dell'ONU in cui all'ONU viene scaricata la patata bollente da parte di Israele, che dice ok, noi usciamo anche da Gaza, adesso l'ONU si gestisca Gaza. Allora l'ONU si dovrebbe gestire una realtà che è stata devastata, qualunque infrastruttura è stata fatta a pezzi. In tutto questo mi ritrovo anche con la popolazione incazzata, giustamente, comprensibilmente, e in più con una popolazione che di fatto ha anche il supporto, o meglio supporta anche Hamas quantomeno in parte, quindi con Hamas che adesso non spara più gli israeliani ma spara per esempio alle truppe dell'ONU perché hanno i loro interessi, perché hanno la loro politica. Cioè a mio avviso a Gaza io non manderei l'ONU. Se poi delle singole nazioni,
faccio un esempio legato alla cronaca questi ultimi giorni, in Italia è stata assaltata o diciamo danneggiata o in qualche maniera creati creati delle tensioni verso una sinagoga a Bologna, mi sembra, per dei cortei che in realtà protestavano per il ragazzo morto durante l'insegnamento alla polizia. Non c'entra niente, ma come vedi il rapporto poi si va a radicalizzare. Tu pensa delle truppe ONU che stanno a Gaza, quanto sarebbero visti comunque come una longa manus di chi li ha bombardati.
Ecco, poi l'altro tema sarebbe truppe ONU di che nazionalità, perché l'ONU è composto di tutti gli stati del mondo, ma va da sé che se tu per esempio mandi lì un ONU composto, una missione UNIFIL con un altro nome, composto per esempio da stati occidentali, ovviamente gli abitanti di Gaza li vedrebbero come quelli che non hanno aiutato. Ricordiamoci che fino a
quello
oggi...
che volevo dire io esattamente, sì, nella radicalizzazione, nella sommaria individuazione di nemico, chiunque non è uguale a te, alla fine così è, perché quando si arriva appunto esasperazione così c'è questo rischio, quindi saremmo considerati assolutamente dei nemici.
C'è anche un tema importante che ha sottolineato l'Intercept qualche tempo fa. Allora, l'Europa, l'Unione Europea ha sempre detto: noi dei crimini, dei cosiddetti crimini che Israele sta facendo da Gaza fino a parlare di genocidi, noi non sappiamo niente. L'Intercept, un annetto fa, dicembre 2024.
Sì, dillo velocemente, non dare la linea.
È venuto fuori dimostrando che queste cose invece l'Unione Europea la sapeva. Quindi se tu mi mandi lì delle truppe europee, anche sotto l'egida dell'ONU, a dire noi siamo qui per la pace,
sarebbero considerati comunque dei complici o dei fiancheggiatori dei danni che hanno subito. Fermiamoci un istante, traffico.
Melog.
Allora, intanto grazie a Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Ricordo che sono collegato con Enrico Verga, analista geopolitico, esperto tecnologie belliche. Stiamo facendo con lui un punto sulla situazione rispetto alla tregua di cui leggiamo oggi notizie in tutti i giornali tra Israele e Hamas. Ricordo l'autore del libro, Enrico Verga, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, tre fattori che muovono il mondo. Mi viene a pensare, Enrico, che oggi siamo tutti felici e contenti, figuriamoci, nessuno vuol fare l'uccello del malauguro, ma innanzitutto rimangono ancora molti ostaggi di Israele in mano ad Hamas. Quindi questa tregua durerà fino a quando non se ne stabilirà un'altra per liberare gli altri ostaggi. Se una volta fatto lo scambio non si liberano gli altri ostaggi, continuerà tutto come prima, o sbaglio?
Sì, sostanzialmente sì. C'è da dire che poi è un evento, quello di questa guerra, che al netto della tragicità umana, che ovviamente dovrebbe essere dibattuta molto in modo più approfondito, al pari di come si fa con l'Ucraina. In Ucraina, quando purtroppo muore una donna o un bambino, di quella persona sappiamo praticamente tutto. In Israele, a Gaza, io ho sentito dire: sono morti, muoiono dei bambini per ipotermia, come se morissero perché camminavano per strada e è arrivato un vento freddo, li ha fatti congelare. Non muoiono perché sono nelle tende, e muoiono perché nessuno gli aiuta e perché non c'è nessun supporto, e sono nelle tende perché qualcuno ce li ha mandati. Ecco, quindi a mio avviso questa copertura mediatica dovrebbe essere implementata. Però ricordiamoci anche che se non si dovesse raggiungere un accordo, oppure se l'accordo a un certo punto dovesse saltare, il famoso sogni, soldi e sangue del mio libro torna alla grande. Adesso pensate solamente che la BBC qualche giorno fa, i primi di gennaio, il 3 e il 4 di gennaio, dichiarava che Biden pianificava di mandare, Biden ancora presidente, armamenti in Israele per un valore di 8 miliardi. Ora, 8 miliardi sono tanti soldi, oggettivamente. Sono una cifra di soldi che fa contente le compagnie che producono armamenti in America.
Tu dici, a tutti conviene che la guerra continui alla fine.
Ma allora non è che conviene a tutti.
Al di là del momento propagandistico, anche l'America di Trump continuerà a avere interesse, a avere affari nel mercato delle armi.
È comunque un valore, cioè lo stesso Times of Israel, quindi la testata israeliana, ammetteva senza particolare timidezza che ci sono stati circa 500 voli e oltre 100 navi che hanno consegnato armamenti e equipaggiamento militare a Israele per un totale di 50.000 tonnellate, che sono tante per intenderci.
Enrico, questa è tua materia, ma quando si fa la guerra e si ha disponibilità per armarsi, ci si arma. Non è che è logico che Israele è in guerra in maniera molto decisa, l'ha detto molto chiaramente, per me la guerra finisce quando finisce Hamas, e quindi avendo mezzi si arma, e quindi è un possibile e appetibile cliente per chiunque venda armi.
Assolutamente, ecco, quindi da parte dei soldi c'è, da parte del sangue mi sembra abbastanza chiaro cosa sia, cosa non sia. La parte dei sogni, era apparso tempo fa un rendering grafico che poi Israele però aveva negato essere stato generato da qualcuno dei suoi governanti, piuttosto che del suo leadership, in cui si vedeva questa bellissima striscia di Gaza, ormai parte del territorio israeliano, che era praticamente, sembrava una specie di Dubai del 2030-2040, quindi bellissima, tutta, come si dice, tutta costruita in maniera assolutamente moderna, poi era un punto di contatto con il corridoio navale che nel frattempo Israele...
Ma questo, se fossero mantenuti i diritti umani delle persone che ci abitano, sarebbe meglio per tutti. Passare dalle tende ai palazzi Dubai non credo che sarebbe un passo indietro, ma il problema è che gli altri però dicono esattamente la stessa cosa, dal fiume al mare, vuol dire che deve essere tutto raso al suolo, quello c'è in mezzo tra il fiume e il mare, e quindi vorrebbero magari un grande accampamento dal fiume al mare, ritornare a quel punto di vista.
Diciamo che indubbiamente una poniamo possibile Gaza descritta, o meglio dipinta, come in questi rendering così, sarebbe sicuramente positiva. Non dimentichiamo, piccola chicca, che non è che a Dubai tutti stanno come noi vediamo quei due o tre filmati che vediamo, qualche fufagur che fa vedere, ma Dubai c'è la Dubai bella, ok? E poi c'è la Dubai casermoni, tra virgolette, popolari, senza aria condizionata, dove
con gli immigrati indiani, infatti, che fanno i lavori manuali
indiani,
per tutti,
bengali, quindi bangladeshi, che fanno gli schiavi, perché a Dubai usano quegli schiavi lì, che sono gli stessi schiavi che usano poi in Qatar. Quindi ecco,
sì, sono gli indiani, gli indianini.
Quel tipo di dipinto di Dubai classica è a mio avviso ben differente, quindi il rischio sarebbe, cosa che già succede adesso, perché non dimentichiamo una piccola cosa, Gaza è un bacino, anche in momenti di pace, Gaza è un bacino di risorse umane a basso costo per Israele. Gli abitanti di Gaza che vogliono guadagnare qualche soldo in più vanno a lavorare ovviamente in Israele. È un po' come, adesso per chi è familiare con la realtà del nord Italia, i comaschi, i varesotti, vanno a lavorare in Svizzera, fanno i frontalieri perché guadagnano comunque il 20-30% in più, però non siamo un paese del terzo mondo noi. Ecco, quindi il tema Gaza futura è tutta da vedere obiettivamente come verrà sviluppata.
Grazie Enrico Verga, ci fermiamo qui per oggi, la sigla ci dice che abbiamo finito, continueremo perché non mi sembra che il tema si esaurirà soltanto nel tripudio di questa giornata.